E vediamo la seconda fase, l'epoca della minaccia dell'Assiria, che è stata nella storia di Israele, come se noi parlassimo appunto delle due guerre mondiali del Novecento, capito, no? A metà dell'VIII secolo una minaccia terribile oscura l'orizzonte politico in Palestina, la minaccia della grande Assiria. Beh, dal punto di vista storico la cosa si spiega col fatto che la Mesopotamia, sapete, è una terra di argilla, di fango, non ha materiali solidi. È una terra florida per l'agricoltura, per l'allevamento, ma è completamente sprovveduta di legno, di pietra, di metallo. E quindi si espande per arrivare alla mezzaluna fertile verso il Mediterraneo, no? Quindi la regione subcostiera del Mediterraneo, con le sue montagne, il Tauro, il Libano, straordinariamente boscosi, ricchi di pietre, di vene metallifere, è uno dei punti principali del traffico di questo materiale prezioso e quindi uno dei luoghi del commercio. E questo giustifica la conquista. La storia umana è tutta scrivibile in questi termini, oggi è il petrolio appunto, ma non cambia niente. Ora la Siria, che dalla fine del secondo millennio, quindi attorno al 1200-1100, aveva trionfato di Babilonia, la sua avversaria del sud, aveva stabilito il dominio sull'intero territorio tradizionale della Mesopotamia e, dopo aver superato un lungo periodo di crisi interne, riprendeva il cammino del mare superiore, il Mediterraneo, una travolgente opera di conquista. E le conquiste avvenivano in termini poco gentili. Preso dagli annali di Assurbanipal, dell'883-860, uno dei primi monarchi assiri ad essersi lanciato in questa conquista. Da questi annali vi leggo un piccolo passo di questo principe Alluia. Una volta giunti alla cittadella di Alluia, con la massa delle mie truppe gli diedi l'assalto in una irresistibile battaglia e la presi. 600 dei loro soldati caddero nello scontro. Io gettai al fuoco e bruciai 3.000 abitanti che avevo fatto prigionieri, senza lasciarne uno come ostaggio, riservando a lui che avevo preso vivo. Disposi in mucchi i loro cadaveri e bruciai in olocausti i loro giovani e le loro ragazze. Quanto ad Alluia, lo scorticai vivo e ne stesi la pelle sul bastione della città di Dammadusa, che smantellai, demolì e incendiai, eccetera. Si può capire come la sola ombra della Siria, la sola parola della Siria, l'ombra che si stendeva sempre più a ovest, dovesse suscitare un'inquietudine, una paura, un terrore senza nome, no? E in Israele, sono i profeti che ci rendono conto di tutta sta roba, qualcuno si era messo in testa di resistere e quindi faceva a questo scopo delle alleanze con i loro vicini, coalizioni un po' ridicole di fronte alla Siria. I più prudenti invece mandavano messaggi contro la Siria, pronti a pagare le tasse, a rinunciare a ogni indipendenza, no? A diventare poveri, per spedire ogni anno all'occupante una percentuale rovinosa delle entrate nazionali. Tra l'altro, questo compito dell'invasore era appunto reso più facile dalle rivalità, dalle lotte che conducevano tra loro questi piccoli stati e regni della Siria, della Fenicia, della Palestina, Damasco, Tiro, Sidone al nord, Edom, ai quali Giuda e Israele, spesso opposte tra loro, talora si alleavano, talora resistevano. Poi succede, sentiremo con Geremia, che è venuto in mente di allearsi addirittura con l'Egitto, che era andato, questo quando ci sarà Babilonia. Questi poveretti qui lì in mezzo cercavano le alleanze di salvarsi. Allora, succede che sotto Tiglat-Falassar, contemporaneo dei re di Giuda, Ozia, Jotam e Acaz, siamo dal 780 al 720, e contemporaneo degli re di Israele, Menamen, Pekaia, Pekah e Osea, il dominio della Siria è solidamente stabilito su tutto il nord e l'ovest della mezzaluna fertile. Nel frattempo succede che mentre Giuda resta quieto, sottomesso, Osea, re di Israele, si lascia convincere dagli emissari del faraone e pensa di poter essere aiutato dall'Egitto a scrollarsi di dosso il giogo assiro. Allora Salmanassar pone l'assedio davanti a Samaria dal 26 al 22 e il grande Sargon, 721-720, distrugge Samaria, pone degli stranieri, fa la deportazione, eccetera, eccetera. Il regno del nord finisce. Restava solo Giuda per conservare l'eredità dello Yavismo. Ebbene, questa è la seconda fase dei profeti. È una nuova generazione dei profeti che interpreta sul piano religioso questi avvenimenti. E aggiungendo, noi diremmo oggi, la propaganda scritta alla parola, intervengono nella vita pubblica, redigono, noi diremmo, dei libelli, dei pamphlet, che i loro discepoli diffondono attorno a loro per far girare, appunto, queste idee. Questa loro attività, un grande regalo, è stata conservata miracolosamente col loro nome, con i loro testi nella Bibbia. I più celebri e i più antichi sono Amos, Osea, Isaia, cosiddetto primo Isaia, e Michea, che hanno operato lungo l'VIII secolo dal regno di Geroboamo III di Israele fino a Ezechia di Giuda dopo la caduta di Samaria. Due di loro esercitano il loro ministero al nord, Osea, che era originario della Samaria, e Amos, che era un giudeo mandato su in Samaria a profetare, no? Isaia e Michea invece sono giudei e sono rimasti a Gerusalemme, attenti però a ciò che avveniva sia in Israele sia in Giudea. Questa è una prova di come i due regni fossero uniti, fossero comunicanti, no? Allora, questa ondata di profeti, dei grandi profeti, Osea, Amos, Michea e Isaia, no? A partire da Mosè, come i loro grandi predecessori, questi nuovi maestri spirituali del popolo, si dovrebbe dire così, hanno come caratteristica una fede profonda e universale, convinti che tutto ciò che sta avvenendo nella nostra storia è il riflesso di una storia soprannaturale condotta da Yahweh, essi entrano con questo sguardo e interpretano con questa luce dall'alto ciò che vedono attorno a loro, anche nella loro vita personale. Ed è così che Osea, marito ingannato e tradito, fa delle sue disastrose esperienze coniugali, raccontate all'inizio del suo libro, fa una parabola di ciò che succede tra Yahweh e il suo popolo. Li conosciamo tutti, no, i passi, però insomma vale la pena di sentirli in questo contesto magari. Osea 2. Dal 4 in poi fino al 22, interrompendo. Accusate vostra madre, accusatela, perché essa non è più mia moglie e io non sono più suo marito. Si tolga dalla faccia i segni delle sue prostituzioni e i segni del suo adulterio dal suo petto, altrimenti la spoglierò tutta nuda, la renderò come quando nacque, la ridurrò a un deserto, come una terra arida, la farò morire di sete. I suoi figli non li amerò, perché sono figli di prostituzione. La loro madre si è prostituita, la loro genitrice si è coperta di vergogna. Essa ha detto, seguirò i miei amanti che mi danno il mio pane, la mia acqua, la mia lana, il mio lino, il mio olio, le mie bevande. Perciò ecco, ti sbarrerò la strada di spine e ne cingerò il recinto di barriere e non ritroverai i suoi sentieri. inseguirà i suoi amanti ma non li raggiungerà, li cercherà senza trovarli. Allora dirà: ritornerò al mio marito di prima perché ero più felice di ora. Non capii che io le davo grano, vino nuovo, olio e le prodigavo l'argento e l'oro che hanno usato per Baal. In quel tempo farò per loro un'alleanza con le bestie della terra, gli uccelli del cielo, con i rettili del suolo, arco e spada e guerra, eliminerò dal paese e li farò riposare tranquilli. Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa, nella giustizia, nel diritto, nella benevolenza e nell'amore. Ti fidanzerò con me nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. E avverrà in quel giorno, oracolo del Signore, io risponderò al cielo ed esso risponderà alla terra. La terra risponderà con il grano, il vino nuovo e l'olio e questi risponderanno a Israele. Io li seminerò di nuovo per me nel paese, amerò non amata e a non mio popolo dirò popolo mio ed egli dirà mio Dio. È solo più tardi, dopo una lunga maturazione, che questa nuova comprensione dei rapporti con Dio sul piano dell'amore e non più della sola paura porterà tutti i frutti e trasformerà nel giudaismo non solo il sentimento religioso, ma la concezione stessa di Dio, no? Come? Questi profeti dell'VIII secolo hanno esercitato un'azione profonda sullo yavismo, cercando di introdurre l'interpretazione che la loro fede forniva a loro dei grandi avvenimenti politici. E anzitutto l'avanzata Assira, i colpi che essa portava alla prosperità e alla pace in Israele e in Giudea, e le minacce ancora più pesanti che essa faceva cadere sulla loro indipendenza. E questo fatto veniva interpretato in primo luogo come risentimento di Dio contro il suo popolo infedele. Se specialmente dopo Elia non era più questione di andare a cercare altrove un Dio nazionale, ci si chiedeva comunque se non era il caso di aggiungere un sincretismo, un pantheon di divinità straniere. Queste ultime del resto non avevano mai smesso, da quando ci si era installati in Canaan, di esercitare sulla gente tutta un'attrattiva pregiudiziale all'unicità di Dio. Nel passo di Osea, se la sposa è infedele è perché vuol seguire i suoi amanti, perché li ritiene i soli capaci di fornirle il suo pane, la sua acqua, la lana, il lino, l'olio. In altri termini, perché queste altre divinità possono assicurare l'efficacia dei lavori della terra e del bestiame. L'infedeltà e il tradimento con altre divinità, con i suoi amanti, comportava anche un'infedeltà alle clausole dell'alleanza e quindi tutto il fascino del rito cananeo, delle cerimonie cananee, dello splendore dei santuari, dell'apparato del culto, della moltiplicazione dei sacrifici, delle offerte. E qui nasce, tutti i testi che abbiamo letto le altre sere, no? Un'interpretazione dell'alleanza che ritiene invece il culto un elemento accessorio, se non è accompagnato dalla giustizia. Il vero culto richiesto da quel Dio e solennemente promesso a Israele sta nell'obbedienza alla morale di Yahweh, ai suoi comandamenti di giustizia, di fraternità. E cosa vedevano i profeti attorno a sé? Esazioni, ingiustizie, eccessi di crimini di ogni specie. Isaia 5, 8, 23. Guai a voi che aggiungete casa a casa e unite campo a campo finché non vi sia più spazio, così restate soli ad abitare nel paese. Ho udito con gli orecchi il Signore degli eserciti, certo molti palazzi diventeranno una desolazione, grandi e belli saranno senza abitanti. Perciò il mio popolo sarà deportato senza che neppure lo sospetti. I suoi grandi periranno di fame, il suo popolo sarà arso dalla sete. Gli inferi dilatano le fauci, spalancano senza misura la bocca, vi precipitano dentro la nobiltà, il popolo, il frastuono, la gioia della città. L'uomo sarà umiliato, il mortale sarà abbassato, gli occhi dei superbi si abbasseranno. Sarà esaltato il Signore degli eserciti, allora vi pascoleranno gli agnelli come nei loro prati, sulle rovine brucheranno i capretti, guai a coloro che si tirano addosso il castigo con corde da buoi e il peccato con funi da carro, che dicono: faccia presto, acceleri pure l'opera sua perché la vediamo, si facciano più vicini, si compiono i progetti del Santo di Israele perché li conosciamo. Guai a coloro che chiamano bene il male e male il bene, che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre, che cambiano l'amaro in dolce e il dolce in amaro. Guai a coloro che si credono sapienti e si reputano intelligenti. Guai a coloro che sono gagliardi nel bere vino, valorosi nel mescere bevande inebrianti. A coloro che assolvono per regali un colpevole e privano del suo diritto l'innocente. Perciò come una lingua di fuoco divora la stoppia e una fiamma consuma la paglia, così le loro radici diventeranno un marciume e la loro fioritura volerà via come polvere, perché hanno rigettato la legge del Signore, hanno disprezzato la parola del Santo di Israele. Ecco come, in opposizione alla gente convinta di non dover più niente a Yahweh, una volta in regola con il rituale, il celebre passo subito iniziale del primo Isaia: che mi importa dei vostri sacrifici senza numero, sono sazio degli olocausti di montoni, del grasso di giovenchi. Quando venite a presentarvi a me, chi richiede da voi che veniate a calpestare i miei atri? Smettete di presentare offerte inutili, l'incenso è un abominio. I profeti, appunto, in opposizione a questa gente convinta che era in regola con il rituale, dimostravano che era stato contraddetto il vero yavismo, sostituendo alle vere esigenze morali la derisoria osservanza liturgica. Con questa mancanza ostinata ai giuramenti dei padri, con questa corruzione dell'alleanza, Israele aveva suscitato il furore vendicatore di Yahweh. Questo spiegava l'invasione del re di Assur. Quindi il fatto storico dell'invasione degli Assiri dà luogo in realtà a un'interpretazione teologica che collega l'infedeltà all'alleanza e al castigo per l'infedeltà. E di fronte all'ottimismo ingenuo degli uni, hanno previsto le catastrofi. Isaia 5, 25, sempre il primo Isaia. Per questo è divampato lo sdegno del Signore contro il suo popolo, su di esso ha steso la sua mano per colpire. Hanno tremato i monti, i loro cadaveri erano come l'ordura in mezzo alle strade. Egli alzerà un segnale a un popolo lontano e gli farà un fischio all'estremità della terra. Ed ecco, verrà veloce e leggero. Nessuno fra essi è stanco o inciampa, nessuno sonnecchia o dorme. Non si scioglie la cintura dei suoi fianchi e non si slaccia il legaccio dei suoi sandali. Le frecce sono acuminate, ben tesi i suoi archi. Gli zoccoli dei suoi cavalli sono come pietre e le ruote dei suoi carri come un turbine. Il suo ruggito è come quello di una leonessa, ruggisce come un leoncello. Freme, afferra la preda, la pone al sicuro, nessuno gliela strappa. Fremerà su di lui in quel giorno come freme il mare. Si guarderà la terra, ecco, saranno tenebre, angoscia, e la luce sarà oscurata dalla caligine. Quindi il passaggio è che non solo, come i loro predecessori dell'VIII secolo, si accontentano di spiegare i disastri come effetto della collera divina, ma pongono la necessità di un castigo concepito come la giustizia assoluta di questo Dio universale. Cioè il loro Dio era un Dio che non poteva non essere giusto ed esercitare dappertutto, sempre, la sua giustizia. Questo stesso Yahweh che per realizzare i suoi disegni e castigare il suo popolo era capace di fare il fischio alla Siria, appunto di pilotarla, di muoverla a suo piacimento. Bisognava che avesse il dominio su di essa e non solo sul suo popolo. Ma se egli aveva il dominio sul popolo assiro, sull'impero del mondo più smisurato e più formidabile, Yahweh si presentava ai profeti come il Dio dell'universo. Egli non solo aveva creato la terra e la sua popolazione, come aveva raccontato l'antico Yahvista, non solo era capace di intervenire quando l'interesse del suo popolo era in gioco, egli era il solo ed unico Dio vero, non solo per Israele, ma per tutti i popoli, le cui divinità non erano che idoli, inganni, come li chiama Amos. Nietzsche avrebbe qualcosa da dire su questa partenza dell'universalismo di Yahweh, che si introduce in qualche maniera come il vindice della giustizia, evidentemente, no? Come il signore di tutti i popoli, anche della Siria, appunto, no? I profeti sono stati quindi i primi a intravedere fin dall'ottavo secolo questo principio che giaceva nella loro religione, il monoteismo assoluto, che è probabilmente l'apporto più grande, più nobile alla storia umana che Israele ha portato. E non si può capire meglio l'altezza di questa concezione assolutamente stupefacente della celebre descrizione della vocazione di Isaia, capitolo 6. Nell'anno in cui morì il re Osia, io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato, i lembi del suo manto riempivano il tempio. Attorno a lui stavano dei serafini, ognuno aveva 6 ali. Con 2 si copriva la faccia, con 2 si copriva i piedi e con 2 volava. Proclamavano l'un l'altro: Santo, santo, santo è il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della tua gloria. Di questo Dio che si innalza al di sopra di tutto, separato da tutto, santo per la sua sublimità, solo e unico a dominare l'universo che riempie della sua gloria, di questo Dio si riflette in Isaia, come negli altri profeti, l'idea più alta di Dio che mai sia apparsa sulla terra fino allora. E l'idea della trascendenza, appunto, che assolutamente a 3.000 anni di distanza non è meno alta della nostra, no? Questo incomparabile progresso non è il solo che sia attribuibile ai profeti nel campo religioso. Essi hanno intravisto una concezione più purificata, più spirituale dell'alleanza. Nel passo di Osea che abbiamo citato, Yahweh vuol ricondurre nel deserto la sua sposa perché ritrovi verso di lui lo slancio di una volta, al tempo dell'uscita dall'Egitto. Allora la fidanzerà a lui veramente, questa volta per sempre. Cioè il profeta intravede che nel tempo della disgrazia Israele, liberato dalle sue preoccupazioni inutili che lo avevano allontanato dal suo Dio, sarà ricondotto verso di lui in quelle disposizioni di lealtà, di fiducia, di generosità che avevano animato i suoi padri nella traversata del deserto. E egli comprenderà allora ciò che da secoli i migliori dei suoi figli avevano fatto per inculcargli, e cioè che il vero culto a Yahweh è l'attaccamento alla sua alleanza, alla sua persona, il cuore del popolo, sarà pronto a sottoscrivere in tutta sincerità un'altra alleanza che lo legherà per sempre a Yahweh, finalmente conosciuto meglio, tu capirai chi è Yahweh. e a servirlo come egli aveva sempre voluto. Questo appello a una nuova alleanza più spirituale, più portata nel cuore, vedremo dove arriva a questo punto dell'esilio con Geremia, con Ezechiele, no? Costituiva un enorme passo in avanti, ripreso dai tempi gloriosi della conquista del primo grande regno. I profeti interpretavano l'attesa di un nuovo Davide che avrebbe fatto trionfare il suo popolo in quel giorno di una battaglia vittoriosa, il giorno del Signore, come ai tempi delle vittorie dei Cananei. E qui nascono le primizie del messianismo, no? Il giorno in cui il pastore fedele, il discendente fedele di Davide riporterà il popolo all'alleanza. E in questa chiave messianica la cosa più alta è il mirabile passo di Michea, dove appare per la prima volta quell'altissimo pensiero che una volta ritornato a Yahweh, nell'era dello shalom universale, della pace universale, che succederà a questo tempo di disgrazie e di violenze, Israele sarà il centro del mondo intero e si verrà a lui ad attingere la conoscenza di Dio, la sottomissione alla sua volontà e il gusto della pace senza fine. Vi leggo questo celebre passo che usiamo tanto anche nella liturgia. Capitolo 4 di Michea, versetti 1-3. Alla fine dei giorni il monte del Tempio del Signore resterà saldo sulla cima dei monti e si innalzerà sopra i colli, affluiranno adesso i popoli. Verranno molte genti e diranno: venite, saliamo al monte del Signore e al Tempio del Dio di Giacobbe. Egli ci indicherà le sue vie e noi cammineremo sui suoi sentieri, poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Egli sarà arbitro tra molti popoli e pronunzierà sentenza fra numerose nazioni. Dalle loro spade forgeranno vomeri, dalle loro lance falci. Nessuna nazione alzerà la spada contro un'altra nazione e non impareranno più l'arte della guerra.